Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi. Ma è vero che esistono razze di cani anallergici per gli umani allergici?
Cose femo folto fuoco, cose femo folto fuoco, cose femo folto fuoco, fuma fane fe.
Grazie a Lucrezia per la sigla in farfallino. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno risponde alle tue domande e ti insegna qualche cosa, per esempio quella cosa dei cani anallergici. Esistono davvero razze di cane che non causano allergia agli umani che generalmente invece sono allergici? Sì, e per dirla con le parole dell'allergologa Ann Milanowski, sono tutti i cani che non hanno pelle, saliva e urina. Cioè non esistono, di base, non cani vivi e con la pelle. Insomma, non esistono cani anallergici. Sì, è vero che ci sono alcune razze che vengono spacciate come tali e per essere precisi in genere vengono selezionati e segnalati lo Yorkshire Terrier, lo Shih Tzu, il Maltese, il Levriero Italiano, il Chinese Crested, il Bichon Frisé e il Barboncino, salvo che non è vero. Nel senso che la maggiore responsabile dell'allergia ai cani per appunto gli allergici è una proteina che si chiama fantasiosamente CanF1, che è presente tipo in qualunque cosa appartenga al cane, e quanta ne produce e quanta ne disperde cambia da una marea di cose. La razza, boh, sì, a volte, ma cambia enormemente anche da individuo a individuo, proprio da cane a cane. Generalmente i maschi sono più allergenici, se così si può dire, rispetto alle femmine, ma è una regola abbastanza di massima e comunque appunto non vuol dire nulla, nel senso che non è legato alla lunghezza del pelo, non è legato all'alimentazione, è molto più legato appunto alla genetica del cane stesso, che è una cosa abbastanza imprevedibile ovviamente, e a quelle che sono le cause ambientali, cioè banalmente cosa ci fate voi col cane e se pulite casa vostra. Cioè, esistono dei metodi per limitare invece l'impatto del cane sulla vostra sensibilità? Sì, naturalmente esistono, anche se dovete vivere una vita d'inferno. Tenere delle aree della casa assolutamente ferreamente cane free, mettere tutto quelle cose che sono anti-acaro, quindi coperture sul materasso, sulle federe, sulle coperte, eccetera, lavare le lenzuola almeno due volte alla settimana in acqua molto calda, avere dei filtri EPA che depurino l'aria da quella che è la, fondamentalmente la forfora del cane, anche se non è proprio forfora, nel senso che non è patologica, è semplicemente che la pelle, come quella degli umani, si rinnova continuamente, per cui lascia in giro per la vostra casa dei pezzettini di pelle pieni di CanF1 e quindi di allergeni. È insomma una rottura di palle. Qualcuno consiglia di lavare molto i propri cani e spazzolarli spesso, e lavarli molto si intende 2-3 volte alla settimana, e non so se sapete quanto girano le palle ai cani quando li lavate, non nel senso che lo mettete nella vasca e lui si incazza, proprio l'idea di essere lavati è abbastanza aggressiva per un cane, perché perde tutto l'odore, è un po' come se voi foste i pet di una specie aliena e vi cancellassero la faccia o la memoria o l'identità, non lo so. È una cosa che ai cani proprio non piace ed è un po' crudele farlo, per cui dal momento che tutti gli esperti di allergie propongono come ultima soluzione quella di prendere degli antistaminici, ecco, in realtà sarebbe più corretto metterla per prima, nel senso che se proprio vuoi un cane, se è allergico, cazzo, cioè non prendere un cane. Un altro geniale consiglio che danno alcuni allergologi è quello di prendere un cane, tenerlo 2-3 settimane, vedere un po' come va e al massimo restituirlo all'allevamento. A parte che personalmente sono abbastanza contrario all'allevamento dei cani, perché cazzo, ci sono i canili tutti pieni di cani gratis che cercano qualcuno. Ma al di là di questo, non è un non voglio fare l'integralista animalista, però un cane in 2-3 settimane, credetemi, si affeziona veramente tanto. È un trauma se lo portate indietro. ma credo che bene o male sopra il pesce rosso qualunque bestia ci rimanga abbastanza male, ma i cani in particolare, ma proprio tanto tanto, cioè è causa di vera e propria tangibile e provata sofferenza, per cui non fate gli stronzi. Se siete proprio allergici e di brutto volete un cane, o vi condannate a una vita di antistaminici, o vi condannate a una vita di starnuti, o va attaccate. Nel senso che non c'è soluzione. I cani anallergenici o anallergici non esistono. Esistono alcune razze che perdono meno pelo, sicuramente. Esistono alcune razze che sparano in giro meno forfora, tendenzialmente sì, ma anche lì potete prendere una fregatura. Prendete il barboncino più caro che c'è perché siete sicuri che, e poi quello lì è pieno di can F1,
ma no,
e voi morite male di shock anafilattico per colpa del vostro cane. Non è obbligatorio. Oppure ci sono un sacco di altri animali che non sono allergenici per niente. Rettili e pesci, cazzo, ovviamente, sono in acqua. Ho esagerato? Grazie. Quindi i cani anallergici sono fondamentalmente marketing. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten, abbonati a patreon.com/cosemoltumane, così supporti la trasmissione e soprattutto puoi fare le domande e ascoltare tutto ad free. Ci sentiamo domani con Cose Molto Umane.